La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Puntuali alle 18.05, arriviamo con la settima ossessione, è l'ora di cinema e non solo, qui su Nova Radio, come sempre fino alle 19.05 saremo, minuto più, minuto meno, saremo noi a tenervi compagnia con la settima arte, che come sapete ormai da qualche anno a questa parte è per noi una grande, vera e propria ossessione. E per me c'è anche un'altra ossessione che stasera mi vedrà impegnato, però è scaramanzia, non voglio dire niente, c'è la finale, chi ci sta ascoltando da Firenze lo sa bene, perché il clima che si respira qua in città è un clima di grande, grandissima attesa, 30.000 tifosi sono attesi appunto allo Stadio Franchi e 2.000 saranno invece a Praga per assistere alla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. L'ho detto ora, non lo dico più, quindi facciamo i dovuti scongiuri e che Dio ce la mandi buona. Noi invece siamo qua non a parlare di calcio, per fortuna, ma siamo qui a parlare di cinema. E parlando di cinema vado subito a salutare il nostro amico Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo.
Buonasera a tutti.
Ciao, come stai?
Tutto bene.
Benvenuto, ben trovato, mi fa piacere risentirti qua con noi alla settima ossessione. Che clima fa? Tu sei di Roma, vero? Che tempo fa a Roma?
Sì.
Perché qua noi di solito apriamo sempre perché con la prima telefonata chiedendo il clima
sì.
della città.
Oggi sì. È molto caldo, sembra oggi finalmente caldo. Arrivata l'estate. Sembra.
Nessun temporale pomeridiano, perché qua ormai
no,
a Firenze
ora no,
ordine del
no.
giorno, anche qui per ora, nuvoloni, grossi nuvoloni, anche minacciosi, ma per ora, fin quando sono entrato in radio di un quarto d'ora fa, non pioveva. Vabbè, chiudiamo il capitolo anche del meteo e apriamo invece il capitolo del cinema. Io ti chiedo però di aspettare ancora un minuto, perché così ci ascoltiamo il trailer del film di cui stiamo per parlare a brevissimo e poi cominceremo la nostra conversazione.
Va benissimo.
Il posto più figo del mondo.
Tu la sai la storia di sta villa.
Papà.
Insieme siete forti.
Forti, sì. Come uno squalo.
Che non cresce troppo in fretta.
Mica per tutti essere una scuola.
Che devo fare? Vuoi diventare come tuo padre? Mi manca papà. Papà! Ci sta chiedendo di liberarlo.
Vaffanculo a te e allo squalo!
Lo squalo mi fa più paura. Ha finito di essere uno squalo.
Eccoci qua, allora, abbiamo appena ascoltato il trailer di Denti da Squalo, film che domani uscirà nelle sale cinematografiche, distribuito da Lucky Red, è un esordio alla regia, il regista si chiama Davide Gentile, nel cast ci sono tra gli altri Claudio Santamaria, Virginia Raffaele, Edoardo Pesce, due attori se non erro esordienti, e tra l'altro questo film ha vinto pure il, cioè, ha vinto il premio Solinas qualche anno fa, la sceneggiatura,
nove anni fa,
dopo nove anni arriva al cinema. E prima di entrare all'interno del film, poi tu all'inizio ci racconterai anche un po' di trama, una mia impressione, io ancora il film non l'ho visto, anzi due impressioni. La prima riguarda il marketing del film, diciamo così, perché contrariamente a tanti altri film italiani, noi siamo abituati a vedere, che ne so, anche il trailer della Marvel 3-4 mesi prima, no? Una cosa del genere. Ma dei film italiani a volte ci si lamenta anche, soprattutto chi lavora nella stampa, che non c'è materiale promozionale fino a quasi a ridosso, 2-3 settimane prima dell'arrivo in sala del film. Per quanto riguarda invece Denti da Squalo, ho notato che addirittura il primo trailer è arrivato 4 mesi fa, poi ci sono stati un sacco di locandine, clip, di nuovo un altro trailer, delle scene, delle anteprime che ci sono state anche nei giorni scorsi, ospitate televisive. E poi arriva la domanda: come mai c'è stato secondo te questa cosa? Perché si voleva lanciare il film, è valido il film, però insomma prima partiamo dalla trama e poi magari ci riallacciamo anche a questo discorso qua.
È un film su cui veramente c'è da parlare veramente per diverso tempo, cerchiamo di essere sintetici, che come detto giustamente te è un esordio di una sceneggiatura di 9 anni fa, quindi è stata molto molto rimpassata, prese Gabriele Magnetti già all'epoca, l'ha tenuta in sordina, sai come si fa questi casi, ogni anno si paga, si tiene nel cassetto per mantenere i diritti, poi dopo 9 anni è stato deciso di fare il film. Il primo film della Goon Films di Magnetti, tra l'altro, quindi un altro esordio, è il primo film di Virginia Raffaele in ruolo drammatico, quindi altro esordio, e per Davide Gentile è un esordio a lungometraggio. Lui ha un'esperienza decennale nel campo della pubblicità e dei cortometraggi, ma lui tra l'altro non ha mai fatto un film in lingua italiana. Questo è il primo film in lingua italiana che fa, è il primo proprio prodotto, scusami, in lingua italiana che fa, e anche è di Milano lui, ed è il primo film in dialetto romanesco, quindi cioè è un esordio continuo, quindi è molto coraggioso come
tutto
esordio.
Un esordio, insomma, le prime volte si moltiplicano in questo film,
e è presente il primo animatronic penso di quella tipologia lì che abbiamo fatto noi, tra l'altro italiano, animatronic dello Squalo, che
dello
è stato usato anche come per rilacciarmi una cosa di marketing, come campagna di marketing,
sì.
L'anteprima c'era anche questo animatronic dello Squalo, quindi è una anche solo per questo deve essere visto, perché è una prima volta molto importante da tanti punti di vista, è un film coraggiosissimo. Fondamentalmente è una storia di formazione di un ragazzo, di un ragazzino di Ostia, che deve elaborare un lutto, passa per la negazione e per la riscoperta di questa persona che ha perso, va di pari passo con la scoperta di se stesso, quindi una storia di formazione classica in cui c'è anche una occhiata fugace, non troppo diciamo approfondita, sul mondo della microcriminalità di Ostia, e si riallaccia molto con un'idea di storia di formazione contemporanea nel cinema, soprattutto europeo, penso a Striscia Ma per esempio, che fa queste storie un po' da realismo magico, molto poetiche, molto come ti posso dire, delicate, ecco, più che fattare delicate, in cui fa una storia di formazione dal punto di vista di un bambino e ci mette un po' l'elemento fantastico, lo richiama più che nel contenuto, nella forma, secondo me. E per quanto riguarda la domanda che hai fatto tu invece, che è una domanda da un miliardo di dollari, sono un sacco di polemiche soprattutto dalla parte stampa, appunto, ti posso rispondere così, che Lucky Red da qualche tempo a questa parte sta cercando di cambiare un po' le cose dal punto di vista di produzione e distribuzione. Magnetti è un autore importante del nostro cinema, è contro un certo tipo di cinema italiano, anche come lui lo chiama spesso, camera e cucina, quindi anche facendo una storia piccola,
certo,
pensa sempre in grande.
Però faccio l'avvocato del diavolo, scusa se ti interrompo, posso essere d'accordo con Magnetti, ripeto, io il film non l'ho visto, quindi non voglio avere pregiudizi assolutamente, però mi baso magari su la trama, il trailer eccetera, si parla di nuovo di un racconto di formazione, siamo ad una periferia comunque non tanto distante da Roma, il tema delle periferie insomma nel cinema negli ultimi anni è sempre stato esplorato, una famiglia comunque un po' di disagio sociale c'è, non solo in quella famiglia ma anche nel contorno magari, quindi ecco,
poi riallaccio, ti puoi riallacciare al discorso, cioè non c'è forse, Mainetti forse pensa a qualcosa di nuovo, di proporre qualcosa di nuovo?
Beh, sai che c'è, dipende sì. sempre molto come manipoli un immaginario che vai a toccare, nel senso il film decide di approcciare a delle tematiche che sono comunque classiche, ma il mix che fa, cioè le tante cose che mette insieme, sono degli ingredienti inusuali, portando sempre a Mainetti, perché comunque sì. È comunque molto centrato questo film secondo la sua visione cinematografica. Lui è uno che vede al blockbuster nordamericano, ma è cresciuto con Spielberg e Denti da squalo, uno no? un po' con l'orecchio ci fa subito no? caso.
Certo.
E questo richiamo dell'elemento fantastico è interessante come declinato, senza spoilerare troppo, perché poi c'è una dimensione molto intima del film che lavora sì. in sottofondo sì. perché poi attraverso gli occhi del ragazzo di Benichelli, che tra l'altro è molto bravo e sapiente anche lui, come dicevi giustamente te, si coniuga molto bene con l'immaginario, però un po' più quasi da avventura. Quindi è una favola, è un racconto molto delicato, da realismo magico, con un eco fantastico, che però è appunto il realismo magico, quindi il realismo è la parte predominante. Quindi io penso che comunque sì. la campagna di marketing che hanno fatto l'hanno fatta anche per questo, perché la Gred, sia produttore che distributore, ha voluto, anche su spinta di Mainetti secondo me, provare a cambiare qualcosa da questo punto di vista. Sono stati anche tante attività con i poster, i press book, sono stati comunque lanciati anche molto prima
sì.
e quindi è interessante anche che facciano un tipo di discorso di questa tipologia qua, perché in Italia tante volte si è puntato il dito per la mancata successo al box office di cinema di film italiani, proprio per una deficitaria campagna di marketing che non è all'altezza di quelle, per esempio, ma non solo americane, anche europee. Penso anche a D'Artagnan, che è il colossal francese uscito qualche mese fa, certo. ha avuto un eco molto importante anche quello. Quindi diciamo che stanno cercando di fare un discorso,
un'inversione di tendenza, insomma, rispetto al solito. Quindi dobbiamo dare atto a questo alla Lucky Red, effettivamente.
Sì, esatto, esattamente.
Sì. Uscirà domani nella sala, ora non ricordo il numero di sale che avrà a disposizione, ma penso che comunque sia anche un discreto numero in cui
è distribuito
sì. bene, e esce, diciamo, anche in un periodo. Sappiamo che poi il cinema va in difficoltà e tutto quanto,
i due mesi
terribili del cinema, che sono giugno e luglio. Per fortuna quest'anno non ci sono neanche competizioni tipo mondiali, europei, olimpiadi, che magari anche quelle tolgono. Però è vero, ci sono anche dei film, dei blockbusteroni che arriveranno tra fine giugno e fine luglio. Penso a Indiana Jones, Mission Impossible, Barbie, eccetera eccetera.
E al nostro caro Nolan.
Sì, esce sicuramente in un weekend dove non ha grandi competitors, mi viene da pensare, quindi l'8 giugno forse hanno pensato anche a questo. E
esce, diciamo, in teoria ad una distanza di sicurezza da Spider-Man, però sì. sta vivendo un buonissimo passaparola, quindi una coda lunga probabilmente l'avrà il film di Spider-Man
Across the Universe, sì, Spider-Verse, scusa. Quindi sì, siamo molto curiosi. E poi questo primo ruolo drammatico anche di Virginia Raffaele se l'è cavata.
Molto brava, ecco. Secondo me fa un ruolo molto classico,
sì, quello della madre,
esattamente, però è molto di raccordo. Secondo me l'ha anche molto aiutato il regista a entrare nel linguaggio, nel dialetto romano. Lei ha delle battute molto secche, ha una presenza scenica importante, sì. però riesce a stare nel ruolo, sai. Gian Raffaele è comunque una, si ruba la scena, abituata anche a quello, sono 40 anni che fa quel tipo di intrattenimento lì, quel tipo di spettacolo. Invece qua è molto brava a misurarsi e a fare da raccordo tra lo spettatore e questo giovanissimo protagonista che fa 100 scene su 100, più o meno.
Praticamente sempre in scena.
Cioè quasi sempre, okay. Infatti è stata una prova incredibile.
Bene, abbiamo ricordato, oltre a Virginia Raffaele, anche Claudio Santamaria, Edoardo Pesce. Claudio Santamaria, insomma, che ormai continua la sua collaborazione con Mainetti, che sia Mainetti regista o Mainetti produttore in questo caso. Tra l'altro, Gabriele Mainetti, so che ha già cominciato lì a Roma le riprese del suo nuovo film,
sì.
dove c'è credo protagonista Sabrina Ferilli, vige ancora un grande Massimo Riserbo su Mainetti. Sappiamo anche, insomma, ricordiamo la lavorazione di Freaks Out è stata molto lunga, la post-produzione, poi c'è stata di mezzo la pandemia che ha ritardato tutto quanto, e speriamo che magari il prossimo film di Mainetti sia si vedrà presto, magari tra un anno e mezzo.
Una produzione più travagliata di quella è difficile
trovarla.
Ci auguriamo tutti di farla in maniera molto più semplice.
Esatto. Va bene, allora noi ve l'abbiamo consigliato, poi come dico sempre i nostri ascoltatori e ascoltatrici, se andranno a vedere il film si faranno una loro opinione su questo Denti da squalo, che uscirà domani grazie alla Kired, regia prima di Davide Gentile. Io ti ringrazio Jacopo, grazie mille, ci sentiamo
grazie
presto.
A voi.
Ciao Jacopo.
Presto, ciao a tutti.
Hanno imprigionato un bambino.
Truman, non si può andare lì!
Che c'è là dietro?
Hanno costruito una menzogna.
Entra col sole.
Hanno controllato una vita.
Io sarò Truman Burbank.
Non mi ha permesso parlare con te.
E questo l'hanno chiamato.
Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. E l'ultima cosa al mondo che farei
è mentirti.
È mentirti.
Vai sul primo piano.
Spettacolo.
Sono coinvolto in qualcosa di strano. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
Lui non è un attore, è un prigioniero. Guardalo bene.
Se non mi dite che succede, io vi denuncio!
La Paramount Pictures presenta...
Truman!
Il nuovo film di Peter Weir, il regista di Witness e L'attimo fuggente.
È scappato!
Time lo ha definito il film più geniale di Hollywood.
Qualche fulmine. Ancora uno!
Una svolta decisiva per Jim Carrey.
E questo è il massimo che sapete fare!
Per Newsweek è il film da non perdere.
Non possiamo lasciarlo morire in diretta.
Se è per questo è anche nato in diretta.
The Truman Show è prodigioso. Jim Carrey.
Sospendi la trasmissione!
The Truman Show.
Sono le 18:21, torniamo in diretta con la settima ossessione. Io devo dare conto anche di una notizia, visto che siamo comunque anche una radio che si occupa anche di cronaca e cittadina. Ci sono stati degli incidenti a Praga per quanto riguarda appunto la partita, la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, che si disputerà questa sera proprio in Repubblica Ceca alle ore 21. Sono stati arrestati 16 tifosi della Fiorentina, in quanto la polizia ceca ha identificato un centinaio di ultraviola che avrebbero assaltato un pub in via Raitriska nel centro della città, dove in quel momento si trovava un gruppo di tifosi inglesi del West Ham. Sono stati 3 i feriti e 16 appunto le persone fermate. E c'è una foto appunto che gira anche sui social dove si vedono appunto ammanettati questi. È una scena anche che non fa molto molto piacere vederla, e dove si vedono appunto questi tifosi viola ammanettati distesi all'interno di un negozio di abbigliamento. Ci sono, e non fa piacere neanche ovviamente vedere questi tifosi che lanciano sedie nei confronti di un altro gruppo di tifosi, e ovviamente la dinamica non si è ben capito come è andata a finire. È ovvio che magari in questi casi il tasso alcolemico, ahimè, la fa da padrone, e quindi si sragiona e non si sa più che cosa fare. E purtroppo anche il calcio si dice sempre, ma si macchia sempre di questi brutti episodi. Comunque, se ci saranno aggiornamenti su questa vicenda, vi terremo informati da qui alle 19. Torniamo invece a parlare di cinema, perché adesso dovevamo farlo insieme a Giulio Zoppello, ma Giulio Zoppello ha avuto un piccolo problema, anzi gli mando un grande bocca al lupo e ci sentiremo sicuramente in una delle prossime puntate. Con lui dovevamo celebrare i 25 anni di un grandissimo film che uscì appunto nelle sale proprio 25 anni fa in questo periodo. Stiamo parlando di The Truman Show, un film che è stato una sorta di antesignano di tante cose. Film scritto da Andrew Niccol, diretto da Peter Weir, il regista dell'Attimo Fuggente, e interpretato da un grandissimo Jim Carrey, che in quel periodo stava vivendo un anno d'oro, diciamo, perché veniva dai successi di Ace Ventura, Diciamo più scemo, di tutti questi film, commedie, campioni di incassi al botteghino. Diciamo che The Truman Show è un film che ha una trama tutto sommato molto semplice. È la storia di Truman Burbank, che di professione fa l'assicuratore, conduce una vita serena su un'isola di Sea Haven, finché a un certo punto gli viene un sospetto, cioè quello di essere non solo spiato, ma di vivere una realtà che per lui non è una realtà vera e propria. E all'inizio infatti Truman è totalmente all'oscuro del fatto che invece milioni di persone in tutto il mondo seguono 24 ore su 24 la vita di questo impiegato, di questo assicuratore. Truman Burbank è spiato appunto da tantissime telecamere nascoste. Infatti un'emittente televisiva che trasmette la vita di Truman in TV 24 ore su 24 lo ha adottato dopo una gravidanza indesiderata, ed allora ha plasmato la sua realtà facendolo crescere un enorme set con centinaia appunto di telecamere e anche con attori comparse che sono pagate appunto per interpretare la moglie, l'amico, la famiglia, i colleghi di lavoro di The Truman Show. Sono state tante dalla prima proiezione che si tenne il primo giugno del 1998 negli Stati Uniti, le elucubrazioni sul significato di questo film di The Truman Show. Si va da un'interpretazione del mito della caverna di Platone fino a un'esplorazione della psiche umana e della necessità anche di sviluppare un'identità matura e autentica. C'è invece chi appunto parla di una storia distopica sul tema della sorveglianza, così come aveva fatto George Orwell nel suo romanzo 1984, e una sorta di simulazione, poi tema ripreso della realtà, un tema che poi da lì a qualche anno venne ripreso anche dalle sorelle Wachowski con Matrix. Negli ultimi anni vari appunto articoli di giornali che insomma parlavano di questo film, che tuttora fa parlare 25 anni di distanza, l'hanno descritto quasi come un'opera profetica, perché se ci pensate bene 25 anni fa ancora non c'era il Grande Fratello, il reality show che appunto vede delle persone sconosciute, poi vabbè ci sono state tutte le declinazioni con i VIP, non VIP eccetera, ma c'erano 10-15 persone sconosciute chiuse in una casa, spiate 24 ore su 24 da una telecamera, e quello è arrivato dopo, è arrivato 3-4 anni dopo The Truman Show. Non c'era neanche, questo è arrivato ancora molto più tardi, il fenomeno degli influencer che raccontano la propria vita sui social, anche questo, non dico 24 ore su 24, ma insomma si sa più o meno vita, morte e miracoli di questi personaggi. E ancora gli smartphone non esistevano, cioè c'erano i primi cellulari che erano quasi delle cabine telefoniche da quanto erano grandi, che ti permettevano di soltanto di chiamare. Poi dopo un po' di tempo sono arrivate anche la possibilità di scambiare dei messaggi con gli SMS, però non si pensava neanche lontanamente alla possibilità di fare foto, video, di social e tutto quanto. Appunto, per molti è stato un film che ha in qualche modo anticipato tutto questo qua, tutto quello che è avvenuto poi negli anni a venire. Pensate che un giornalista di Darren King sulla rivista Wired ha detto: quando uscì The Truman Show sembrava deliziosamente inverosimile, il Grande Fratello non aveva ancora rivolto il proprio sguardo sugli Stati Uniti, Google era ancora limitata a un garage, i telefoni cellulari come vi dicevo erano pensati solo per le telefonate. Oggi sembra di stare appunto nel Truman Show, è una battuta quasi scontata, come sembra di stare in 1984 di Orwell. Questo l'ha detto, pensate un po', il principe Harry, parlando del rapporto tra i media britannici e la famiglia reale. Lo ha parlato appunto, lo ha detto in una recente docuserie trasmessa su Netflix. Pensate che Jim Carrey, che è stato fortemente voluto sia dallo sceneggiatore che dal regista, tant'è che hanno aspettato un anno per cominciare a girare i film, perché Jim Carrey era impegnato sul set di altri film, L'ho accettato anche perché lui in quel periodo lì, che era il suo periodo di massima notorietà, appunto vi ho citato i film di Scemo e più Scemo, di Bugiardo Bugiardo, della The Mask, Ace Ventura, erano più o meno di tutti quegli anni lì, fin da metà anni 90 in poi, ha accettato questo ruolo perché un po' si sentiva quasi come Truman, non dico spiato dalle telecamere, ma era comunque sotto l'occhio di, sotto la lente di ingrandimento, anche nella sua vita privata. Lui ha avuto appunto anche una storia travagliata, gossip e quant'altro, e quindi era uno sempre sotto, appunto, sotto lo sguardo indesiderato di flash dei fotografi di telecamere, appunto, ed era un attore richiestissimo, era un attore richiestissimo proprio in quel periodo lì. E, pensate che anche nella prima versione della sceneggiatura, che è stata riscritta, pensate, 16 volte, il film doveva essere ambientato non in questa fantomatica isola, tutta luminosa, solare e piacevole, insomma, anche da abitarci, da vedere. Doveva essere ambientato invece a New York, con tratti molto più inquietanti, cioè il protagonista doveva essere un alcolista emotivamente alienato. Questo secondo la prima stesura del copione, che pensate tradiva la moglie con una prostituta senza sapere che appunto milioni di persone lo stavano guardando. Finiva per minacciare la vita di un bambino nel tentativo di farsi dire la verità su ciò che gli stava accadendo. Cioè, quindi aveva dei contorni molto più inquietanti questo qui. Poi invece si è ripiegato su un'altra versione del copione. E pensate anche che tra i registi presi in considerazione prima di Peter Weir c'erano Brian De Palma, regista di Scarface, Carrie e tanti altri grandi film, e anche David Cronenberg. Però Peter Weir, che aveva già lavorato appunto all'attimo fuggente, pensava che il tono cupo e l'ambientazione newyorkese rendessero il soggetto poco credibile. Infatti diceva: perché milioni di persone dovrebbero sintonizzarsi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su qualcosa di cupo e deprimente? Così New York appunto è diventata una tranquilla cittadina balneare, e Truman è stato trasformato in un sognatore che da piccolo voleva fare l'esploratore. Ma la cosa forse più bizzarra, la cosa più bizzarra del che lascia in eredità questo film ancora a distanza di 25 anni è il fatto che, soprattutto all'epoca quando il film uscì, abbia prestato il nome ad un fenomeno psichiatrico. Cioè, negli anni immediatamente successivi alla sua uscita, diversi psichiatri riportarono le storie di pazienti deliranti, convinti che la loro vita fosse una sorta di reality show, cioè che la vita di questi pazienti venisse seguita da telecamere nascoste e loro fossero protagonisti di questa sorta di Truman Show, con magari moglie o marito fittizia, figli falsi, colleghi di lavoro che sono degli attori, e infatti molti di loro dicevano esplicitamente di sentirsi proprio come il protagonista del Truman Show. Un film che mi è tornato la voglia di guardare. Ricordo ancora che all'epoca, che ero un 12 anni avevo all'incirca quando il film uscì, 25 anni fa, mi comprai addirittura la VHS e credo di avercela ancora. E sicuramente è il momento di rispolverare questo film, che non vedo da tanto. Un film veramente molto 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 bello. Le 18:33 minuti in questo istante, adesso ci sono gli aggiornamenti sul traffico e poi parliamo di una serie di cui stanno veramente parlando tutti.
Un abbraccio di solidarietà è la campagna lanciata da Arci in aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. La situazione è drammatica anche per decine di circoli allagati o danneggiati, soprattutto nell'area del Ravennate. Serve la solidarietà di tutte e tutti per fronteggiare questa emergenza. Per questo chiediamo di aiutare i circoli colpiti dall'alluvione, perché la loro ripartenza è fondamentale per le frazioni, i quartieri, i piccoli comuni in cui sono attivi. Senza le loro sale, senza i loro spazi, non funzionano tanti dopo scuola, mancano i luoghi per gli anziani e per i giovani. Vai sul sito www.arci.it e clicca su Dona Ora. Con il tuo aiuto sosterremo i circoli Arci danneggiati dall'alluvione. Dona Ora per i circoli dell'Emilia-Romagna. Aiutiamoli a resistere.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili per lavori ci sono rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. E per traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord. Sulla statale 223 di Paganico in direzione Grosseto, chiuso il tratto all'altezza dello svincolo di Campagnatico. La viabilità cittadina a Firenze. Sul ponte alla Vittoria restringimento di carreggiata per anomalia stradale. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio, Real Radio.
Ancora in onda con la settima sessione alle 18.35. Vado a salutare Damiano Panattoni. Ciao, buonasera Damiano.
Ciao Daniele, scusa se sono in macchina, però...
Non ti preoccupare, ti sentiamo un po' lontano, ma ti sentiamo.
Sono colpito la voce della macchina.
Dai, tranquillo, ti sentiamo. Allora, Damiano, eccoci qua, di ritorno ormai da una settimana, 10 giorni da Cannes, ti abbiamo seguito e spero sia stata una bella esperienza per te.
Sì, no, è andato veramente tutto bene, e dico anche magari ai miei colleghi, eccetera. A Venezia dopo 3 giorni voglio scappare via.
E invece a Cannes no.
A Cannes mi sono trovato molto bene.
Ah, bene.
Banalmente perché si mangia, nel senso che la sera se vuoi la pizza trovi la pizza, se vuoi un giapponese vai dal giapponese, quindi sembra una stupidaggine, però aiuta.
No, certo, ma sappiamo bene le difficoltà enogastronomiche del Lido.
Veneziane,
purtroppo sì. Va bene, e proprio tu al Festival di Cannes c'è stata una festa che poi ho visto anche tramite i tuoi social, a cui hai partecipato, tra l'altro era la festa proprio della serie di cui ci apprestiamo a parlare, che è The Idol, una serie che in questo momento è un po' sulla bocca di tutti da quando appunto c'è stata la presentazione in quel di Cannes. Forse è una delle pochissime volte che Cannes apre alle serie TV. Ricordo l'ultima volta c'era Twin Peaks The Returns, poi non so se c'è stato in passato qualche altro caso, però veramente si contano sulle dita delle mani, contrariamente a Venezia, che ogni anno un paio di serie le mette sempre
le mette
in programma. Ti lascio la parola per raccontarci questo The Idol e poi cerchiamo di capire il perché questo The Idol
sì,
sulla bocca di tutti.
Sì, devo dire che si è già un po' spenta, però
si è spenta l'eco.
Si è spento un po', ecco. Sì, perché cioè, si parlava molto di scandalo eccetera eccetera. Io non ho trovato nessun tipo di scandalo eccessivo, o meglio nessun tipo di eccesso. Poi lo scandalo sta anche un po' negli occhi di chi guarda, fondamentalmente. Quindi questa è la prima, e poi soprattutto gli eccessi che almeno le prime due puntate che ho avuto modo di vedere, tutti gli eccessi che Sam Levinson mette poi in sceneggiatura e in chiave registica, insomma, sono funzionali anche alla storia che vuole raccontare. Non è nulla di avulso poi effettivamente al senso narrativo che ha Sam Levinson e il suo punto di vista rispetto poi alla serialità che abbiamo già visto in Euphoria. La trama in una riga parla di questa pop star interpretata da Lily Rose Depp, tra l'altro molto brava, che è in crisi, insomma è depressa e non riesce più a stare sul palco, insomma, quindi c'è anche questo aspetto qui del tour forse da rimandare, non lo sappiamo. Comunque ha una depressione abbastanza marcata e incontra The Weeknd, che è una sorta di santone, una sorta di guru spirituale che la accompagna in una sorta di potremmo dire riscoperta di se stessa, sempre in chiavi molto molto pruriginose, per così dire, non lo so, scabrose, ecco, non lo so, c'è comunque la sfera della sessualità chiaramente in questa setta che ha messo in piedi The Weeknd, sì. Anche sceneggiatore della serie, in The Idol, però questo aspetto shock non l'ho rintracciato, ecco. Comunque non è così eccessivo come si era parlato all'inizio, poi tutti gli aspetti produttivi del set eccetera eccetera, non mi sono soffermato nemmeno più di tanto,
sì.
Però all'interno proprio delle due puntate, delle prime due puntate almeno, io questo shock non l'ho mai trovato in vita, forse Euphoria addirittura, se vogliamo parlare di shock,
è un pochino più audace in questo senso.
Sì, forse un pochino più audace, sì. Però secondo me è un'ottima serie che mette in scena anche un po' i mostri che poi si creano e poi si distruggono, dal punto di vista anche dell'assetto dell'industria, quindi dello showbiz eccetera eccetera. Secondo me questa è una buona trovata, e c'è questo richiamo non troppo tra The Weeknd e la Factory della famiglia di Charles Manson, un pochino me l'ha ricordato. Poi bisogna capire come andrà avanti la serie,
allora,
perché abbiamo visto solo le prime due episodi,
sì, che sono un totale di
sei episodi. Quindi quasi la metà, un terzo,
esatto. E tra l'altro su Sky and Now è andato in onda il primo episodio in lingua originale con i sottotitoli. Poi ci sarà la settimana dopo, come sovente accade su Sky, l'episodio doppiato. E tu parlavi appunto di una regia di Amy Seimetz che si è ritirata proprio perché in disaccordo su come si stava sviluppando
non so poi se sono cambiate delle cose effettivamente. Però ripeto, lo scandalo secondo me, ripeto, è sempre da
negli occhi di chi lo guarda,
può
questo
scandaloso qualsiasi cosa,
sì.
o tutto nulla, ma poi, è molto soggettivo,
ma sì, ma poi quando parliamo di arte l'abbiamo sempre detto anche qua, insomma, lasciamo da parte scandali e cose varie. E tra l'altro l'ha detto bene proprio The Weeknd, che per la prima volta, non so se poi lo utilizzerà anche nella sua carriera da pop star, usa il suo vero nome, che è Abel Tesfaye.
Sì, perché lui ha detto che ha finito ha detto tutto con The Weeknd, quindi
quindi la parentesi The Weeknd è finita adesso, è quella. Mi ricorda un po' Prince, che poi si chiamava The Artist a un certo punto,
sì.
Una cosa del genere, ho capito. E no, appunto, dicevo che Abel Tesfaye, adesso lo chiamiamo così visto che vuole,
sì,
che si chiami così, ex The Weeknd, ha detto che non ha mai, nella sua idea non c'era mai stata l'intenzione di fare una serie per famiglie, ecco, questo giustamente.
No, certo, poi dipende quello che uno vuol vedere,
esatto,
è chiaro,
esatto.
Però credo che sia un buon prodotto.
Lo penso anch'io, ho visto soltanto il primo episodio, tu immagino l'hai visti entrambe. Ci vuoi dire invece qualcosa sul finale di questa stratosferica festa dove che ha visto proprio Abel Tesfaye alla console?
Sì, è stato abbastanza surreale perché l'appuntamento era addirittura alle 12.30 AM, quindi mezzanotte e mezza. Sì, tardissimo.
Dopo una giornata di film.
Dopo una giornata faticosa, festa che si è tramutata poi dopo un pochino in un vero e proprio DJ set condotto da The Weeknd, e poi dopo un pochino è arrivata anche Lily of Depp, che ha ballato un quarto d'ora, 20 minuti dalla folla, e poi è andata via. C'era Jeffrey Wright, avevo adocchiato insomma tra gli invitati, e cose molto particolari, devo dire,
cose molto
sì assolutamente, una roba molto da The Idol, anche un po' hollywoodiana se vogliamo, era una sorta di branchia di Hollywood spostata a Cannes in quel momento, e quindi insomma eravamo come movie player, eravamo dai pochissimi italiani invitati,
bello,
anche molto molto contento.
E siete andati a letto? Siete andati a letto?
No, in verità
non tardi?
No, erano le 3:30.
Ah beh, che poi la sveglia l'indomani è suonata alla solita ora, immagino.
Più tardi,
la siete presa
sì,
comoda.
Sì, sì.
Avete fatto bene.
Ce la siamo presa comoda.
Avete fatto bene.
Perché poi avevamo già non dovevamo più prenotare i biglietti, perché per Cannes poi c'è stata
la prenotazione
alle 7 la mattina per prenotare i biglietti eccetera eccetera, quindi avevamo già dato e non abbiamo avuto una briga.
La piattaforma di Cannes per la prenotazione dei biglietti funziona meglio di quella di Venezia?
Funziona alla grande.
Alla grande, ecco.
Ecco. Funziona alla grande.
Se qualcuno ci sta ascoltando da Lido, lo venga, che lo sappia.
Ma è un topo, nulla di nulla, cioè, funziona bene.
Ecco, questo risparmia tanti, tanti innervosismi in meno, ecco. E Damiano, grazie per questa,
grazie,
di esserci
grazie
stato anche oggi, un abbraccio, grazie davvero Damiano.
Grazie,
ciao.
Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme, sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Tu sai di ginger beer, non di ginger roger, oggi resta qui, spezzami la voce, non ti posso promettere fiori di loto, non vorrei diventare passato remoto. Dicevi che io e te ci abbiamo Saturno contro, pagherò gli astrologi per darti torto, cambia la canzone ma noi mai, io con la Coca-Cola, tu con la tisana dai. Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme, sarà che nei tuoi occhi vedo due smile, ci sei solo tu, nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti, solo tu, quest'estate ci assomiglia già, come curiosity, cercami la vita addosso e scampati, le stelle d'agosto, tu sei un personaggio che in cerca d'autore, ma lo sai che non posso giurare il tuo nome, fammi vedere la tua foto a carnevale, quella al mare, quella con il broncio ed una con lo stronzo che ti ha fatto male, poi una foto nonsense, ma questa sei davvero te, rubami la notte, voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme, sarà che nei tuoi occhi due smile, ci sei solo tu, nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti, solo tu, questa estate ci assomiglia già. Ci amiamo pur parle, tu fingiti d'ori che farò d'Andre, sulla schiena c'hai la musica a me re, una cassa in quattro che si perde dentro un re. Ci amiamo pur parle, tu fingiti Diana che farò a fire, metterò nei sogni, sono in fase rem, non si chiama fine, solo l'ultimo jumpscare. Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme, sarà che nei tuoi occhi vedo due smile, ci sei solo tu, nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti, solo tu, quest'estate ci assomiglia già.
Oggi c'era spazio anche per i Pinguini tattici nucleari con Rubami la notte, estate, concedeteci anche un po' di canzoni leggere qui a Nova Radio con la settima sessione alle 18:47, quasi 48. Come sempre a quest'ora è arrivato il momento di Federico Vascotto di Movie Player. Buonasera Federico, ciao.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori, ben ritrovato.
Ben ritrovati, ben ritrovato qua con noi. Noi saremo in onda ancora per tutto il mese di giugno, forse anche la prima settimana di luglio, e vediamo se riusciamo a mantenere questo zoccolo duro fino a fine stagione. Poi ovviamente riprenderemo anche nella prossima. Anzi, ti ringrazio per la tua disponibilità che ci riservi ogni mercoledì. Grazie davvero. Allora, oggi addirittura non una, non due, bensì tre serie. Perché? Perché sono finite, sono terminate a distanza di poco l'una dall'altra, tre serie che tra un seguito di pubblico non indifferente e anche una critica molto benevole nei loro confronti, e anche di premi, ne hanno vinto un bel po' tutte quanti, magari più una che altre, e sono arrivate alla conclusione delle loro stagioni. Oddio, una poi ci dirai se davvero si è finito oppure no, perché non si è capito se era l'ultima stagione oppure no. Allora ti do a te la scelta su quale partire delle tre.
Allora io direi partiamo con le comedy, tutti va bene.
Dai, partiamo con le comedy.
Drama,
partiamo quindi dalla signora Maisel, che dici?
Ecco,
Mi sembra ottimo.
Okay.
Sì,
è stato un caso, no? Perché insomma di programmazione, che il caso ha voluto che in due settimane, sostanzialmente in pochi giorni, si sono concluse la fantastica signora Maisel su Prime Video, Ted Lasso su Apple TV Plus e Succession, che in America va in onda sull'HBO e quindi da noi su Sky and Now. Ed è un caso perché, come detto, sono tre serie che sono state importanti tanto per le comedy quanto per i drama, quindi due generi principali, negli ultimi 5-6 anni, insomma, da un po' prima della pandemia, e poi ci hanno tenuto compagnia fondamentalmente, no, durante la pandemia, e adesso le vediamo concludersi, ed è particolare che capiti in così pochi giorni di distanza, perché hanno caratterizzato la serialità degli ultimi anni. Allora, ciò che li accomuna è che sono stati tre finali, almeno per quanto mi riguarda, praticamente perfetti, ecco. Forse a seguito di tre stagioni perfette, forse Ted Lasso un po' meno perfetta, secondo me, questa terza stagione ha un po' risentito, ecco, del suo non essere più una comedy da mezz'ora, ma essere diventata una dramedy a tutti gli effetti di più di un'ora episodio. Io un po' l'ho accusata, non
caspita.
So se anche tu,
come mai questo cambio? Io devo ammettere che ancora non ho mai visto Ted Lasso.
C'è stato questo cambio perché già negli ultimi episodi della seconda stagione c'era stato questo allungamento, diciamo, di durata, ok, di episodio, perché erano venuti fuori degli argomenti particolarmente drammatici che quindi giustificavano, come dire, no, l'aver bisogno di più tempo. Però ecco, questa terza stagione con più di un'ora episodio l'ho trovata un po' eccessiva, ha sbrodolato un po' le storyline dei personaggi. Però, cioè, detto questo, il finale sostanzialmente è stato molto ruffiano ma perfetto, perché ha chiuso praticamente le storyline di tutti i personaggi, anche se ci ha lasciato con questa frase il protagonista, che dice: questa non è mai stata la mia storia, ma è stata la loro, cioè di tutti gli altri personaggi. E infatti in questa stagione Ted si è visto poco, volutamente, nel senso. La stagione è sempre stata, l'hanno detto tutti gli autori, che è stata scritta come ultima, ma non è stata mai pubblicizzata da Apple TV Plus come ultima. Anche il finale è stato pubblicizzato come finale di stagione, non finale di serie, ma per chi ci ascolta e l'ha vista si sarà reso conto che è un finale a tutti gli effetti, perché dà una chiusa alle storie di tutti. Però
come mai questa scelta per tenersi la porta un po' aperta in caso di...
Te lo giuro, ce lo siamo chiesti tutti, ecco. Io ho letto tutte le interviste, nessuno l'ha capito. Non ha molto senso, ecco, come con questa frase con cui ci ha lasciato Ted e questi rumor di possibili spin-off su alcuni dei personaggi più amati, da Roy Kent a Nate a Rebecca a Stevie, ci potremmo aspettare un po' di tutto, come se fosse un universo che nasce, no, narrativo su Apple TV Plus. Però io sinceramente ancora non me ne capacito, perché a conti fatti ti dico, si vedeva che era scritta come ultima stagione e il finale è stato proprio un finale, e aggiungo appunto perfetto. La signora Maisel ha avuto un finale altrettanto perfetto, che però è stato a chiusa di una stagione praticamente perfetta per quanto mi riguarda, che era stata un po' traumatica perché aveva aggiunto questa idea folle per una comedy ultima stagione dei flash forward, cioè di mostrarci il futuro della signora Maisel anche in negativo, cioè il successo che ha ottenuto, ma a quale prezzo, diciamo, al prezzo degli affetti dei figli di Susie, eccetera eccetera. Però ci ha lasciato con un ultimo spettacolo che diventa il primo suo che lancerà la sua carriera, e secondo me non poteva chiudere in modo migliore, perché ha avuto, no, veramente un percorso chiuso in modo, non mi viene questo aggettivo se non perfetto, ecco,
perfetto,
in cui tutto,
ecco,
il cerchio si chiude e si riapre per lei, come per tutti i personaggi a cui ci siamo affezionati ultimamente. E tra l'altro Ted Lasso e la signora Maisel sono due personaggi che secondo me hanno molti punti in comune, perché Ted Lasso è arrivato in piena pandemia e ci ha, come dire, fatto riavere speranza nell'umanità e l'ottimismo in un, come dire, no, in un mondo in cui forse ci sentivamo che non c'era tanto motivo per averlo, no, l'ottimismo e la fiducia nel prossimo, e ce lo lascio anche adesso dopo questo finale. E la signora Maisel era arrivata prima della pandemia, ma anche in piena pandemia ci ha tenuto compagnia,
e anche lei ci ha ricordato che non bisogna mai arrendersi di fronte a qualsiasi, perché lei ha avuto tutte porte in faccia fino al finale compreso, eppure si è presa quei 4 minuti come intitolato il finale che le hanno cambiato la vita, in forse le presi, no? Lei, senza che nessuno glieli concedesse, e credo sia un bellissimo messaggio per chiunque di noi, no? Per i sogni di chiunque di noi, insomma, di non arrendersi mai di fronte a nessuno che ti dica tutto quello che non puoi fare, ecco.
E adesso arriviamo alla terza serie, che è anche questa,
esatto, a Succession, che anche lì io direi che ha chiuso con un finale e una stagione in cui, insomma, forse Succession non ha mai avuto dei veri cali. Nessuna, se vogliamo, no? Delle stagioni è stato un crescendo,
invece qui c'è stato un picco, mi pare di capire, nella quarta stagione c'è stato un picco, invece
c'è stato un picco. E devo dirti che io ho notato, non so se l'hai notato anche tu, molta più attenzione col la scusa che era l'ultima stagione anche da parte del pubblico, che finora magari chi
l'aveva
amata,
un po' snobbata,
no?
Forse perché
settimanale ha aiutato in questo,
e forse l'ha recuperata, perché forse erano un paio d'anni che non era in onda tra una stagione e l'altra. Non so quanto tempo è passato tra la terza e la quarta.
Effettivamente sono passati quei 2 anni, forse anche più, nel senso però ecco, ho notato e mi ha fatto piacere ovviamente questa attenzione. Per questo dramma familiare contemporaneo, che insomma con uno Shakespeare dietro proprio, no, dietro l'angolo che guardava la scrittura, insomma, sopraffina di questa serie, ci ha mostrato dei personaggi. E a me è sempre colpito questo della serie, che i personaggi sono profondamente detestabili e si detestano anche fra di loro, pur essendo, no, parte di un nucleo familiare di sangue. Eppure non si può non, in un certo senso, affezionarsi a loro, no? Ai loro giochi di potere, a questa successione del titolo che arriva al culmine nel finale, e in cui, no, tutto alla fine va al suo posto: l'eredità di Logan, il ruolo dei tre figli, il ruolo di tutti i personaggi, no? Se vogliamo, insomma, e io credo che tutti gli attori abbiano dato prova veramente di grandi interpretazioni. Soprattutto i tre figli,
ecco. Io ammetto di non aver proseguito dopo la prima stagione, perché l'ho recuperata su Sky On Demand, o all'epoca si chiamava Sky Box Sets, non so se esiste ancora questo...
Sì, diciamo, esiste ancora, un po' cambiato. L'assetto, ma il concetto resta lo stesso,
esatto, e poi non era più disponibile, perché dopo un po' scadevano, no, forse i diritti e qualcosa del genere, non sono riuscito più a trovarla. Io spero che l'abbiano rimessa, non so se tu hai notizie che c'è già tutte le stagioni.
Sì, praticamente hanno fatto questa cosa che prima e dopo, no? Poco prima e poco dopo di ogni messa in onda di stagione, anche con questa quarta è successo, hanno rimesso le precedenti.
Bene, allora.
E Euphoria succede la stessa cosa, per farti un esempio, quindi ogni top che ha visto l'HBO ha questo problema di scadenze, da noi non avendo scadenze, una piattaforma, noi non abbiamo Max, no? HBO Max.
Ma arriverà, secondo te, HBO Max? Pensi
alla
che
luce del nuovo accordo con Discovery, per cui HBO Max diventerà Max da giugno, luglio, ora non mi ricordo, in America, e alla luce del fatto che c'è ancora l'accordo con Sky in essere, che scade appena il prossimo anno, cioè tra quest'anno e il prossimo, e lo dovrebbero rinnovare. La vedo difficile, nulla è mai detto, nel senso,
perché altrimenti sarebbe pure la fine di Sky, cioè le serie tipo Showtime sono andate su Paramount, altre su ci rimarrebbe più un cavolo, solo produzioni.
Ma lì è diverso, sono riusciti a prendersi perché è arrivata la piattaforma,
solo produzioni originali rimarrebbero a Sky alla fine, poco più.
Tecnicamente e sai, penso anche che Sky non voglia farti scappare l'HBO, è sempre l'HBO, voglio dire, no?
Direi un fiore all'occhiello per Sky.
È così facile toglierle.
Assolutamente. Allora, Federico, grazie per averci appunto illustrato questi finali di stagione.
Comunque consigliatissime, insomma, tutte e tre, ecco. Perché hanno avuto veramente dei finali perfetti, insomma, ecco, che non è raro di questi tempi.
Di trovarli. Ascolta, abbiamo un minuto, come sempre, da dedicare a aggiornamenti sullo sciopero dei sceneggiatori. Il primo aggiornamento è dire sempre che è ancora in essere, giusto?
esattamente. Parlavamo prima, è ancora in essere la situazione, anzi, sempre più sceneggiatori, sempre più serie stanno aderendo, insomma, sempre più writers room stanno aderendo allo sciopero, che per il momento non si ferma. vedremo insomma dove porterà tutta questa situazione. L'aggiornamento più eclatante che mi viene da dare è questo, perché dopo che avevamo detto che una rete, la ABC, addirittura ha rimandato tutta la propria programmazione da settembre a gennaio perché non sa appunto quando lo sciopero finirà e quindi con che tempistiche, no, gli sceneggiatori torneranno al lavoro per le loro serie, Euphoria, la serie che abbiamo appena nominato tra l'altro, di Sam Levinson, che è tornato, no? Oggi ne avete parlato, insomma, di The Idol, voglio dire, con la serialità con The Idol, presentata a Cannes. La sua prima creatura, che è stata Euphoria, la terza stagione, è probabile che, no, probabile, è sicuro che non la vedremo prima del 2025, cioè, auspicabilmente, nel senso, non è
2025 inoltrato.
La rivedremo.
È vero che il tempo passa in fretta, però, da pensare a qui al 2025.
Il tempo passa in fretta, però, due anni, e ripeto, auspicabilmente, nel senso che. Ora lui è impegnato con The Idol, no? Con la promozione, comunque con la chiusura, insomma, di un'eventuale seconda stagione. Zendaya è molto impegnata con i suoi 3250 impegni. Per incastrare le cose, hanno proprio loro stessi hanno detto: sì, però adesso io sono concentrato su The Idol, quindi per la terza stagione, visto anche lo sciopero in atto, non se ne parla prima di 2025. E ripeto, 2025, se, come dire, tutti gli astri si congiungono.
Sì. E andranno sempre al liceo anche dopo 5 anni, cioè questi sono cresciuti, invecchiati.
No, ma questa è una giusta domanda. Quando si hanno protagonisti così giovani, è sempre rischioso. E l'esempio è lampante Stranger Things in questo.
Stranger Things, Harry Potter.
La quinta stagione, che tra l'altro non hanno iniziato a girare proprio perché per via dello sciopero, e li vedremo che saranno quarantenni praticamente.
Infatti. Ora, magari gli adolescenti di Euphoria, gli attori erano già, diciamo, belle che sviluppati in un certo senso, quindi magari si riesce a camuffare meglio, però insomma il tempo passa per tutti, anche per noi.
Ti ricordi un tempo si scherzava sul fatto che i teen drama avessero i trentenni, no?
È vero.
Tra poco avremo i quarantenni.
Ragazzi, colpa degli sceneggiatori che hanno scioperato. Va bene. Allora, noi fin quando saremo in onda, appunto, fine giugno, primo luglio. Vedremo se la situazione si sbloccherà prima di andare in vacanza. Per il momento non ci sono novità o sbocchi che la vicenda si risolva all'orizzonte. Bene, Federico, io ti ringrazio e ci sentiamo settimana prossima con nuove serie TV da promuovere. Un abbraccio, ciao Fede, ciao. Sono le 19.02, siamo arrivati in conclusione di questa puntata numero 33 che già da domani troverete sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi come sempre nel fine settimana l'appuntamento per il podcast è anche su Spotify e Amazon Music. Adesso c'è il giornale radio con gli ultimi aggiornamenti, noi ci sentiamo settimana prossima, mercoledì prossimo, consentitemi di dire forza Viola.